Natale, l'amico del popolo nelle case di riposo. Un segno di attenzione e vicinanza a una delle categorie più colpite dalla pandemia. Una distribuzione speciale per far sentire agli ospiti la vicinanza della comunità. È questo l'argomento che il settimanale bellunese diretto da Carlo Arrigoni ha messo in rilievo in prima pagina questa settimana, e la foto ritrae proprio un ospite della casa di riposo Gaggialante impegnata nella lettura di un giornale, nella fattispecie appunto si ricorda come l'amico del popolo sia stato portato proprio nelle case di riposo. Il fondo di prima pagina è firmato dal vescovo Renato, la vita si manifesta donando se stessa. Altre due notizie di rilievo in prima pagina: l'emergenza Covid, vietato abbassare la guardia, arrivata in Italia anche la variante inglese, i reparti degli ospedali bellunesi continuano a essere pieni. E poi occhialeria, cali a doppia cifra su export e fatturato. Allora entriamo nel giornale dove si parla, pagina 3, tra l'altro ancora dello spopolamento, un tema che era stato affrontato dal settimanale anche la scorsa settimana, poi si parla ovviamente di Covid e poi come sempre noi andiamo alle pagine riservate all'Agordino e andiamo a pagina 23. Asca compra 150 tablet per gli anziani, serviranno per facilitare le comunicazioni con il territorio. Sul contratto degli infermieri è necessario fare delle scelte in tempi brevi, dice Maria Chiara Santin, amministratrice unica di Asca. E poi gli auguri a Gianna e Giorgio Canzan di Alleghe, che festeggeranno il 52esimo anniversario del matrimonio lunedì 28, auguri anche da Radio Più. Taibon, riaperta la strada in valle di San Lucano, era stata chiusa dopo l'evento di maltempo, soprattutto per la preoccupazione delle valanghe. Il calendario che batte il virus, Agordo, la tradizionale pubblicazione della pieve arcidiaconale, è il numero di Echi di Agordo, è il classico calendario agordino compilato da Loris Santomaso, che questa volta mette insieme quattro spunti, due spunti artistici, le foto di Barbara Benvenu, le sculture di Eugenio Sferlo Buttol e poi due ricorrenze storiche, e, vale a dire i 250 anni della frana del Monte Piz che l'11 gennaio e il 1 maggio del 1771 travolse alcuni villaggi delle regole di Alleghe, Callone e Roccapietole, causando la morte di 53 abitanti, e poi i 100 anni dalla nascita di Giovan Battista Pellegrini, di insigne glottologo di fama internazionale originario di Cencenighe. Pagina 24, Agordo, il bosco di Luxottica, l'azienda ripristinerà alcune aree colpite da Vaia, all'accordo con i proprietari, il progetto di alto valore. Falcade, Ski College conferma Luca Marchetto alla guida, e poi Cencenighe, storia di Cencia da Mezcanal e dell'osteria. Vincenza Soppessa, 13 figli, rimase vedova e decise di chiudere ed emigrare. Ne parleremo fra poco con Luisa Manfroi. Pagina 25, Gosaldo, Aurina Ski, ma solo per gli atleti. Tutte pronte le piste, saranno utilizzate per preparare le competizioni. La determinazione di Desma per dare anche un segnale di presenza. Falcade, Caviola in particolare, difficoltà e ingegno, il mercatino è online, non potendo fare quello di San Nicolò in presenza, come si dice, la Proloco di Caviola si è inventata quello online. Gosaldo, i Carrera e i Bezzoi non sono più isolati, sono le frazioni periferiche che portano le ferite più profonde del maltempo, aggiungiamo noi assieme a Ren e Coltamai. Alleghe, l'ex tennis diventerà un parco, è stato approvato il progetto definitivo dalla giunta di Alleghe, quindi con il nuovo anno molto probabilmente si potrà procedere con l'appalto e poi con i lavori. Allora quest'oggi nel post Natale c'è lo spazio nella rassegna stampa dell'amico del popolo per una storia che non è natalizia, ma è una storia molto bella e che l'ha raccontata Luisa Manfroi sull'amico del popolo di questa settimana, la storia di Cencia da Mezcanal e dell'osteria. Una storia che, ci consentiamo una piccola critica, è una storia che non va messa nella,
nella cronaca, ma andrebbe valorizzata proprio nella sezione della cultura dei giornali, perché è una storia che parla non della cronaca di oggi, ma di quella che è la nostra storia, la storia di questa vallata e forse anche di molte altre vallate. Abbiamo con noi l'autrice dell'articolo di questa ricerca, Luisa Manfroi, ben tornata alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo e buone feste.
E buongiorno a voi ascoltatori, grazie a te Gianni e buone feste a tutti.
Luisa, allora, beh, io sono reduce alcuni giorni fa da una visita a Rain di Tiser, una frazione che beh, è stata colpita in maniera piuttosto pesante dalla recente ondata di maltempo. Un viaggio all'interno di questa frazione, che per certi versi è una frazione fantasma, nel senso che ci abitano delle persone. Ma il centro, il borgo storico dove un tempo c'era un'osteria, c'era un negozio di alimentari, c'era una vita, oggi non c'è più, ci sono solo delle vestigia di questo passato. E in qualche maniera uno quando entra in questi borghi, e ce ne sono tanti nelle nostre vallate, prova, no, ad immaginarsi com'era la vita, chi c'era, che cosa si faceva. È un po' quello che tu hai provato a fare e che secondo me sei riuscita ampiamente nel tuo scopo, e cioè di restituirci un'immagine della vita del passato sulla vecchia strada tra Cencenighe e Taibong, e l'Istolade, no? Dove c'era un'osteria che poi è stata gestita anche per un periodo da questa Vincenza soppressa, la Cencia da Meth Canal. Allora, prima di entrare nella storia, beh, spiegaci un po' come nasce anche questa ricerca.
La ricerca è nata innanzitutto da un mio interesse, perché sono particolarmente curiosa di tutti gli aspetti che riguardano, ma non soltanto Cencenighe, la Valle del Biois e Nagordino in genere. E quest'estate mi è capitato proprio di incontrare la pronipote di Vincenza Soppelsa, la quale mi ha avvicinato e dicendomi: io sono la pronipote della Cencia da Meth Canal. Subito al momento non ho realizzato di che cosa si trattasse. Poi lei mi ha spiegato che la Cencia da Meth Canal era lo stessa dell'osteria di Meth Canal. Ci siamo scambiate le mail e in questi giorni, poi per varie vicissitudini anche sue, mi ha potuto mandare soltanto dopo 3 mesi, ma in ogni modo per tempo, la fotografia scattata da suo padre Walter verso la fine degli anni 50, primi degli anni 60, dell'osteria Tettoia per animali di Meth Canal. Erano ancora ruderi, perché dalla fotografia si evince come la vegetazione ormai l'avesse fatta da padrone rispetto a quello che era l'abitato di un tempo, abitato che coincideva più che altro con un caseggiato. Da qui
Andiamo,
sono partita.
Luisa, a geolocalizzare il punto per chi magari non fosse pratico della zona. Dove siamo esattamente?
Certamente, Meth Canal è la frazione di mezzo canale, si trova a 3 km da Ghirlo ed è vicinissima, prossima al confine con Taibong. Per cui se si prende la discesa che dall'Istolade costeggia poi il corso del torrente Cordevole, si fa la discesa, si fa un tornante 2, si arriva direttamente al posto. E lì è da comune di Cencenighe.
Quindi siamo sul vecchio tracciato, quello che scende, che al momento non, dove oggi non si passa e che invece un domani ci dovrebbe passare con la bicicletta, no? Se
Sì,
la
il vecchio
ciclabile
tracciato che
andava avanti.
adesso coincide con una ciclo pedonale, diciamo così, costeggia proprio il torrente Cordevole alla sua sinistra. È un posto, devo dire, alquanto particolare, perché già Ottone Brentari nel 1887 aveva definito in maniera lucida il tracciato, dicendo che era un luogo, una stretta particolarmente caratterizzata da massi, ma pure costeggiato da cave, da fabbrica, e aggiungo io da una fornace che poi è stata coperta dalla costruzione della strada ai primi anni 70, fine anni 60, della strada appena sopra dove si transitava prima della costruzione dell'attuale tunnel, dell'attuale galleria. Lungo questo tratto di strada era passata nel 1872 la curiosa viaggiatrice inglese Amelia Edwards nel suo vagabondare per
Certo.
le Dolomiti, e aveva dato una visione un po' più orrida di questo tratto, che è caratterizzato da questa stretta, da questi massi, perché il Cordevole, quando passa, è impetuoso per le alluvioni o per le brentane, fa un po' di paura. Oltretutto è nelle vicinanze di due levine, quella che scende dalle Cale e l'altra da Malpensa.
Sì.
Eppure lì c'era un'osteria, lì hanno costruito un'osteria anche in maniera strategica, dico io.
Eh beh, certo, no? Era una via di passaggio, quindi insomma erano sicuri di intercettare alcuni clienti, alcuni avventori.
Altro che.
Allora, la storia mi pare che inizi, siamo nel momento in cui c'è stata l'unità d'Italia, no? 1861-63. La famiglia Andrea Manfroi con la moglie Lucia Fontanive, dopo un periodo di immigrazione a Venezia, arrivano e si stabiliscono a mezzo canale.
Sì, lo testimonia il fatto che il primo dei 13 figli era nato a, non mi ricordo più se a Pensedigo, Venezia, ma abbiamo fatto un periodo di emigrazione via lontano dal paese. Mentre dal secondo figlio in poi fino al 30° sono tutti documentati, la nascita è documentata a Nel Canale. Uno di questi figli, nato nel 1876, era Pacifico Carlo, il quale poi nel 1904 a Rorschach in Svizzera era andato in sposo a Vincenza Suppelsa di Coi. Apro una piccola parentesi: Vincenza Suppelsa di Coi era la sorella di Serafino Suppelsa, padre di 17 figli. Per non smentirsi, anche loro ne hanno avuto una quindicina, e che bisognerebbero veramente personaggi del genere per ripopolare i nostri paesi.
Tra l'altro, permettimi, apro una parentesi nella tua, cioè da queste ricerche la cosa bella è quella che emergono tutta una serie di notizie, di informazioni su quella che era la società del tempo, no? In questo caso dal punto di vista demografico, che ci permette, ecco, di ricostruire davvero uno spaccato di una realtà che ovviamente non c'è più. Chiusa la
Completamente
parentesi.
diversa, sì, completamente diversa rispetto ad oggi. Penso che non si facessero molti problemi, considerando il fatto che avevano un caseggiato che a vedere dalla fotografia non era grandissimo, perché considerando che una parte era tettoia per animali, una parte abitazione e una parte osteria, abitare in 15, 16, 17, considerando
Certo.
fratelli e cognati, non so veramente come facessero ad abitare tutti quanti, ma era la realtà dell'epoca. In una casa, penso, non so, a Volp, la frazione di Sentinighe,
Sì.
sul del Pelsa, anche lì era una frazione, ma in quella casa abitavano, non so, in quanti, eppure qui a Mercanali.
E qui a Metcanal 140 anni fa, 1881, Vincenza prende in mano le redini dell'osteria. Scusa,
Sì, diciamo che era nata nel 1881, poi all'inizio del Novecento
ho
è
sbagliato
stata.
io, sì, lei è classe
No,
nata lei
ci
140 anni
mancherebbe.
fa, scusami.
Non è sbagliato perché l'osteria già funzionava,
Sì.
non è che fosse. Diciamo che l'osteria rimane aperta, dai dati che ho in mano io, dal 1862-63 fino alla prima metà degli anni 20, perché poi capostipite, diciamo così, di questa famiglia numerosa, Pacifico Carlo, muore e rimasta vedova, Vincenza, la tenta, parte e migra, perché da quanto ho ricostruito con la pronipote Sabina, già qualche figlio più grande era emigrato, si è trovata da sola evidentemente, o forse gli affari erano un po' diversi rispetto a prima, non c'era più dico io, è una ipotesi, quel giro d'affari che c'era prima, e decide di partire, di emigrare in Brianza, Bovisio, Masciago, in provincia proprio di Monza e Brianza, che un tempo faceva parte della provincia di Milano, dove muore nel 1968. Anche se poi i figli tornavano durante l'estate, non hanno mai dimenticato le loro radici con questo luogo, che da quanto mi è dato da sapere, era diverso rispetto ad oggi. E mi hanno raccontato proprio testimonianze raccolte in questi giorni ai fini della ricerca, persone di dirlo, che dal tratto di strada da Mercanal per andare verso Tintenighe in alcuni punti era d'accordo costellato di masti, ma pure di prati segativi e di alberi da frutto. Il fatto di aver realizzato, come dicevo, la strada più in alto, il Paravalanghe, e la strada della fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, ha un po' stravolto e rivoluzionato quello che era il paesaggio dell'epoca.
Certo.
E aggiungo pure questo, che è una notizia che mi ha dato il sindaco Mauro Superza, che lui è di Morbiac. Diceva che esisteva una fornace, si ricorda quando andava a giocare da bambino, che poi è stata coperta dal materiale durante la costruzione della strada. Ed è stato un peccato, perché veramente era una testimonianza importante dell'epoca, di questa vita operosa che c'era lungo questo tratto di strada. E dico pure questa, nei pressi dell'attuale stalla, e qui faccio un ricordo di Davis Baiolla, che era titolare di questa stalla con diversi animali, proprio lì nei pressi c'è un'opera di modernariato, una fornace di Marcello Soppelsa, che incuriosisce un po', si vede un po' questo comignolo
Sì.
passando lungo la regionale, adesso all'altezza circa dell'attuale distributore di benzina, di carburante, e lì c'è quest'opera che sarà oggetto poi di un prossimo approfondimento da parte mia. Mi ero promessa di fare più questo.
Beh, insomma, questo lo attendiamo, però l'aspetto importante è questo, cioè tu hai citato l'aneddoto di Mauro Soppelsa, di quella fornace che poi è stata ricoperta. Bisogna sempre, no, noi in nome del progresso, delle necessità che abbiamo, a volte tendiamo anche a coprire a volte le tracce del passato. Invece, poi possiamo fare tutte le scelte perché gli interessi ovviamente in campo possono essere tanti e molteplici, però di ricordare quello che c'era prima di noi credo che sia sempre importante. Il fatto che tu abbia così ricordato questa vecchia osteria, beh, insomma, potrebbe essere anche significativo in vista del passaggio di questa ciclabile, no? Beh, lo sappiamo, ne abbiamo parlato spesso, questa ciclabile che dovrebbe partire da Bribano ed arrivare fino a Falcade da un lato e a Maiga Ciappella dall'altro. Chissà, magari potrebbe tornare una nuova osteria, comunque un punto di approdo in questo caso per i ciclisti. Che dici?
Si potrebbe, previa una bella pulizia del posto, non dico una rivalutazione, ma almeno tener presente che lì c'era qualcosa, che c'era vita operosa davvero, che c'era lavoro in quel posto. Non
Certo.
è solo un posto così, non dico brutto perché non è l'aggettivo giusto, ma un posto solitario, anzi. È un posto bello per la natura, per quello che offre, e anche un posto storico.
Certo. Tra l'altro, allora, beh, poi qui si aprirebbe un capitolo davvero ricco sulle osterie, no? Io cito anch'io un mio aneddoto personale, ricordo quando i miei nonni parlavano della vita sociale a Rivamonte e raccontavano dell'osteria del Tizio, l'osteria di Caio, l'osteria di Sempronio, no? Che tanto erano molto più numerose rispetto a quello ad oggi, e raccontavano, cioè, all'interno delle osterie c'erano anche tanti drammi, no? Legati all'alcolismo, per esempio, che non possiamo dimenticare, però c'erano anche tanti momenti di ilarità, di divertimento, di socialità. E anche in Valle del Bois, che poi è un po' il terreno che tu più hai sondato, no? Ci sono ancora delle storie da raccontare. Se non ricordo male, ce n'è anche una lungo la strada di Mulan, che tra l'altro si interseca con la storia della vita della famiglia di Attilio Tissi.
Adesso non voglio dire una cosa perdonata, ma il padre o il nonno era titolare di questa osteria di annessa segheria. I ruderi sono tuttora visibili, passando proprio a Mulan sulla destra, e man mano però sono ricoperti dalla vegetazione, perché fino a 20 anni fa si vedevano, forse anche meno, si vedevano di come. E esiste una fotografia che ho pubblicato sul documentario che ho realizzato 4 anni fa, relativo ad Attilio Tissi, dove si vede bene questa osteria, ma era una osteria veramente grande. Io ricordo pure di un'anziana, di Gelat, la quale si ricorda, era bambina, di essere passata in questa osteria, di aver ricordato un piccolo momento di vita di questo posto. Questo laborioso.
Chiaramente anche lì noi ragioniamo sempre nell'ottica che oggi c'è la 346 del San Pellegrino, che corre sulla sinistra orografica del Bioisi, ma un tempo, se non sbaglio, la strada invece passava dall'altra parte, no? Era sulla destra, quindi
sì,
l'osteria
sì. All'ultimo decennio dell'Ottocento la strada si transitava sulla destra del torrente Bioisi, e si vedono pure delle cose che forse in parte là si sono salvate, perché Vai ha fatto un disastro di tanti punti, però si vedono pure dei paracarri di pietra, che li ho fotografati nel libro sulle tracce degli scalpellini, che chissà quanti anni hanno, perché sono ricoperti dal muschio, e sono un documento dell'antica strada della Valle del Bioisi. E quando passo frequentemente, specialmente d'estate, come me tanti, ho sempre il pensiero a come era la vita del tempo, chissà quanto passaggio, quanto traffico di muli, di cavalli, di persone a piedi. E credo che poi il fatto che quell'osteria a Mulan abbia poi risentito del fatto dello spostamento della strada dall'altra parte della sponda del Bioisi, e questo poi ha decretato la sua chiusura, senza contare poi le alluvioni, le brentane, che penso che abbiano fatto il resto.
Insomma, Luisa, a volerle cercare e poi a raccontare non mancano le storie, da un lato curiose, ma dall'altro che, come ho già detto in precedenza, ci permettono poi di mettere assieme tutta una serie di tasselli della vita del passato in questa nostra vallata Gordina.
Sì, non mancano, Gianni, hai proprio ragione. L'importante è scovarli e darne un giusto rilievo, proprio per rispetto nei confronti di chi aveva messo in piedi coraggiosamente queste realtà.
Certo.
E ci voleva pure del coraggio. Nel canal, in un posto stretto, angusto, costellato da massi vicino al corso del Cordevole, con la presenza di levine da una parte e dall'altra, c'è stato coraggio, ma pure qualche risultato di sicuro.
Certo. Beh, noi ti ringraziamo di questa storia, che tra l'altro, cioè, le storie poi vanno raccontate con rigore, no? Cioè attenendosi ai fatti, possiamo poi raccontarle bene, anche con poesia, ma insomma, rimanendo, no, ai fatti come tu fai, hai dimostrato anche nei tuoi molteplici documentari, anche nelle varie pubblicazioni. Luisa.
Ci tengo a sottolineare che proprio la storia ragiona in termini scientifici, perché non è possibile raccontare cose che non sono veritiere, ma come la scienza deve essere dimostrata.
Luisa, grazie per averci così fatto fare un tuffo nel passato, in questa storia di Cencia, da Meth Canal e dell'osteria, appunto, in questa località lungo la vecchia strada tra Cencenighe e Listolade. Grazie, e ovviamente ti aspettiamo la prossima storia. C'hai già annunciato che qualcosa sulla fornace, per esempio, uscirà, ma e sappiamo che magari uscirà anche qualcos'altro.
Spero proprio di sì. Grazie a voi tutti ascoltatori, grazie a Gianni, e rinnovo i miei auguri di buona festività a tutti.
Grazie a Luisa Manfroi, grazie a voi che come sempre ci avete ascoltato. Rinnovo anch'io l'augurio di buone feste e alla prossima.